chiaramente ringrazio voi per il fatto che si è creata l'occasione per essere qui oggi. Tra l'altro c'è un rapporto di simpatia, di conoscenza, insomma, anche con alcune delle realtà che animano anche questo spazio che ho occupato da poco, tra l'altro. E andrei subito sull'argomento. Perché questo che viene poi chiamato processo bolivariano inizia alla fine degli anni 90, perché alla fine degli anni 90 si chiude un lungo ciclo che è la crisi di quella che potremmo chiamare, citando Galeano, la più classica delle democraduras latinoamericane, cioè della serie. Il Venezuela nel 1958, al termine di una lunga serie di governi più o meno militari e dittature varie, governi più o meno autoritari interrotti da brevi esperienze di governi civili, in Venezuela nel 1958 inizia una fase di cosiddetta democrazia, però una democrazia un po' alla sudamericana in quell'epoca, cioè nel senso una democrazia fortemente autoritaria, con l'alternanza fra due partiti, uno di ispirazione più o meno democristiana, uno di ispirazione più o meno socialdemocratica, che si mettono d'accordo per escludere la sinistra dal potere e che si alternano per 40 anni. Tra l'altro si alternano in un paese che all'epoca era già un paese petrolero, perché diciamo che l'economia del petrolio in Venezuela inizia tra gli anni 20 e gli anni 30, un paese dove soprattutto a partire dagli anni 70 iniziano ad arrivare una paccata di soldi, questa è una terminologia in voga in questi ultimi giorni, perché con la guerra del Kippur e il primo boom dei prezzi del petrolio in Venezuela cominciano ad entrare veramente tanti soldi. Quindi un paese che potenzialmente avrebbe potuto essere ricco, risolvere definitivamente tutti i problemi che si tirava dietro, come molti altri paesi di quell'area, quindi la presenza di una vasta area di povertà, di lavoro informale, invece è un paese che nonostante queste grandissime ricchezze, queste grandissime risorse, stiamo parlando del quinto esportatore mondiale di petrolio, stiamo parlando del detentore di metà del gas di tutto il Sud America, per una serie di ragioni, le caratteristiche fortemente autoritarie e consociative di questa pseudo-democrazia venezuelana. E Venezuela ha avuto, fra l'altro, tanto per dirlo al volo, 3.000 desaparecidos durante il periodo della guerriglia. C'è sempre stata una tradizione di forte repressione dei movimenti popolari, anche in quegli anni della cosiddetta democrazia. Per esempio il movimento studentesco negli anni 80 e 90 era stato fortemente represso con decine e decine di morti, insomma. Nonostante quindi queste grandi risorse, fra la fine degli anni 80 e la metà degli anni 90 in Venezuela segue una crisi sociale di dimensioni gigantesche, dovute ad una serie di fattori, dovute alla corruzione elevatissima, per cui una parte di queste ricchezze veniva sostanzialmente accaparrata dalla classe politica burocratica, esportata all'estero oppure semplicemente rubata, e un livello di inflazione molto elevato, una disorganizzazione, inefficienza della macchina statale che portava comunque a uno spreco di risorse, dovute anche al fatto che c'era appunto questa alternanza di questi due blocchi di potere, per cui si sapeva che nessuno ti avrebbe cacciato dalla posizione in cui ti trovavi, e quindi si era creato un meccanismo che aveva condotto a un'inflazione tra le più alte di tutto il Sud America, a una situazione di povertà estrema che coinvolgeva la metà circa della popolazione. Il primo sentore della degenerazione della situazione si ha nel 1989 con il Caracazzo. Il Caracazzo è una delle prime grandi rivolte contro il neoliberismo, che viene occasionata da alcune misure indotte dalle politiche del Fondo Monetario Internazionale e accettate dal governo appena eletto di Carlos Andrés Pérez, praticamente aumenti delle tariffe pubbliche, delle tariffe dei mezzi di trasporto, insomma in una situazione che era quella che vi ho detto, povertà a manetta, inflazione a mille, corruzione che non se ne capiva, eccetera eccetera, scoppia una rivolta che parte, fra l'altro, come in Argentina nel 2001, se non ricordo male, con gli espropri nei supermercati, cioè con la riappropriazione della merce, insomma la gente va nei supermercati e li vuota. E non si sa ancora quanti morti ci sono stati durante il Caracazzo, c'è chi dice 3.000. A me comunque hanno parlato dei testimoni che parlavano di camion pieni di cadaveri. che si vedevano muoversi nella città in quel periodo, in quei giorni. Stiamo parlando della fine di febbraio del 1989. Il Caracas è importante perché? È importante perché in Venezuela, che è un paese strano per tante ragioni, fra le altre cose c'è anche un esercito che era un po' diverso dagli eserciti degli altri paesi del Sud America. Nel senso che è un esercito che pare che, mentre in altri paesi ha l'esercito ha delle caratteristiche quasi castali, cioè tu sei militare perché sei figlio di militari, in Venezuela invece l'esercito aveva una componente di estrazione popolare che arrivava fino ai livelli intermedi, quindi sottufficiali, capitani. È un esercito dove fin dagli anni 60 si erano sviluppate correnti di tipo nazionalista, progressista. Un esercito che già nel 62 produce delle ribellioni all'interno della Marina. E già negli anni praticamente 80, all'interno di questo esercito, l'attuale presidente venezuelano comincia a muovere i suoi primi passi politici, nel senso che nel 1983 lui comincia a organizzare il primo nucleo di quello che viene chiamato allora Movimento Bolivariano Rivoluzionario 200 perché era l'anniversario, il duecentenario della nascita del Bolivar, e quindi è quello il primo nucleo di organizzazione di questi ufficiali che allora avevano una politica, una linea politica che non era esattamente di sinistra, era una linea nazionalista, giustizialista, di lotta contro la corruzione, di restituzione della ricostruzione della sovranità del paese, una politica di generico giustizialismo, insomma. Questo gruppo che si forma all'interno del 1983 con la vicenda del Caracazzo attraversa una entra in una nuova fase, cioè nel senso che la repressione di quei giorni viene gestita soprattutto dall'esercito, che, al quale è attribuibile la maggior parte delle vittime, oltre alla polizia e agli altri corpi armati del paese. Chiaramente questo produce un malcontento e un malessere fortissimo però all'interno di altri settori delle forze armate, e dà forza, dà consenso a questo esperimento che era già iniziato pochi anni prima, messo su da Chavez e dal suo giro di ufficiali bolivariani. Quindi, per farla breve, perché sennò poi diventa troppo lungo il ragionamento, dopo appena 3 anni dal Caracazzo, questo rafforzamento di questo movimento bolivariano nell'esercito, a sua volta legato a settori dell'opposizione civile, secondo questa filosofia che poi è uno dei fondamenti ideologici del governo, che è l'unione civico-militar, come loro la chiamano, cioè questa unione tra componenti dell'esercito e componenti civili unite da un progetto di carattere, in questo caso nazionalista, progressista. Insomma, appena 3 anni dopo il Caracazzo si arriva a un altro snodo cruciale, che è il fallito colpo di Stato del febbraio del 92. Quel colpo di Stato praticamente fallisce rapidamente e vede coinvolti settori dell'esercito intorno a questo nucleo del Movimento Bolivariano Rivoluzionario 200, settori della popolazione civile, comunque praticamente un tentativo debole, disorganizzato, che viene sconfitto praticamente in capo a 2 giorni. Però all'interno di questa vicenda, di questo fallito colpo di Stato, Chavez, che allora all'interno di questa vicenda compare in televisione, si assume la responsabilità del colpo di Stato, però dichiara che, avendo fallito il colpo di Stato, i propri obiettivi, perché era fallito a Caracas sostanzialmente, all'interno, fuori dal paese, nelle altre città importanti erano riusciti a raggiungere gli obiettivi, però avevano mancato a Caracas, che ovviamente era la palazza cruciale. Questi qua si vedono, questo giovane militare di 40 anni che si assume le responsabilità, dice che pora ora, il famoso pora ora che lui pronuncia loro in televisione, avevano fallito i loro obiettivi della serie, ma non è detto che è finita qui. Praticamente con quella vicenda lui viene lanciato come personaggio politico nazionale, quindi cominciano a comparire le famiglie che ci portano il ragazzino alle giostre vestito da militare col basco rosso, e comincia il mito di Chavez, il Chavez personaggio pubblico. Comincia allora, chiaramente si innesta in una storia che però è una storia lunga, come ho detto, cioè il ruolo dei militari all'interno della vita politica venezuelana fa parte della loro storia, perché già, a parte che Bolivar era lui, il padre della patria, il Garibaldi venezuelano, come lo vogliamo chiamare, anche gli stessi capi di governo di tutti i governi successivi fino al 1958, quando cade la dittatura, nella maggior parte erano stati tutti militari. Comunque nasce il mito di Chavez, Chavez personaggio pubblico, Chavez personaggio nuovo, personaggio che si assume la propria responsabilità di fronte al paese per quello che aveva fatto. Vabbè, morale della parola, si fa 2 anni di galera, dopo esce per un'amnistia, dopodiché non fa la cazzata di candidarsi subito alla presidenza della Repubblica, cioè di entrare subito nell'arena della politica venezuelana, ma prende del tempo. prende 4 anni, fonda un movimento politico, un partito che chiama il Movimento Quinta Repubblica, e poi vince le elezioni nel 1998 con circa il 57% dei voti. Perché lo vince? Per quello che ho detto prima, cioè è una situazione comunque di un vecchio sistema politico che era abbondantemente sputtanato, screditato e logorato, tutte le cose che erano successe prima, il Caracas e più quello che è successo negli anni successivi, un vuoto politico che si era creato, perché comunque la sinistra venezuelana era abbastanza debole e quindi non riesce a colmare lei quel vuoto politico che si era creato con lo sputtanamento di questa vecchia classe politica, per cui il movimento creato da Chavez praticamente riempie questo vuoto politico e diventa l'alternativa alla quale poi l'elettorato dà il proprio voto, e quindi lui vince le elezioni e diventa il presidente della Repubblica del Venezuela, che di lì a poco diventerà Repubblica Bolivariana del Venezuela, perché cambiano la Costituzione, quindi cambiano anche il nome dello Stato. E quindi io, dopo questa premessa, diciamo, di carattere un po' storico, entrerei un po' nelle ragioni che mi hanno spinto a fare il libro. Sicuramente c'era una curiosità mia personale verso un paese grande ed importante con un governo sinistroso, perché vabbè, adesso io ho detto prima che quando Chavez arriva al governo non ha un programma apertamente di sinistra, ha un programma di tipo nazionalista, progressista, giustizialista, di lotta contro la corruzione e di riconquista della sovranità, a partire dalla sovranità sulle risorse naturali del paese, che fino a quel momento erano state pressoché regalate ai vari clienti importatori di petrolio, multinazionali e chi più ne ha ne metto. Col tempo poi però questo progetto, questo programma politico del governo si arricchisce di nuovi elementi, e poi ci sono vari altri passaggi che sarebbe lungo ricostruire tutti. C'è un fallito colpo di Stato che subisce Chavez nel 2002, nel 2004-2005 lui annuncia, c'è una svolta, diciamo, socialista, fra virgolette, del governo, nel senso che c'è una svolta a sinistra, e quindi il governo fra il 2004 e il 2005 annuncia che il proprio intento è quello di andare verso la costruzione di un sistema sociale economico alternativo al capitalismo, che viene chiamato socialismo del siglo XXI. Quindi la mia curiosità nel visitare il paese, nel capire cosa sta succedendo, lì nasce fondamentalmente da questo, cioè un paese importante, un paese di 30 milioni di abitanti quasi, con grandi risorse, dove c'è questo governo appunto sinistrorosso che dichiara addirittura di voler creare un'alternativa al capitalismo, questo in piena restaurazione mondiale del neoliberismo e del neocapitalismo come unico orizzonte possibile della storia. Cioè, questo accade nel 98, quindi stiamo parlando 9 anni dopo la caduta del muro, 7 anni dopo la caduta dell'Unione Sovietica. Cioè, quindi in questo scenario arriva questo e dice che vuole fare e creare il socialismo. Mi interessava anche la dimensione del governo, perché chiaramente venivo da una storia che è quella un po' nostra, di movimenti sostanzialmente extraparlamentari o antiparlamentari. Mi interessava andare a capire cosa succedeva in un contesto in cui invece questi si muovono a partire da una posizione di governo. Poi sono andato là e ho fatto sto libro che, vabbè, adesso è un libro di resoconti miei e di interviste. Quello che però è che è un libro dove ho cercato di non entrare dentro lo stereotipo o dentro le semplificazioni, cioè della serie. Né la semplificazione di dire che lì c'è la dittatura populista del militare, del caudillo più o meno rosso, ma neanche la semplificazione di dire che quello è il nuovo paradiso del socialismo del secolo XXI al quale tutti dobbiamo guardare con ammirazione, perché la realtà, per quello che ho capito io, non è né una né l'altra, nel senso che è un processo che secondo me va appoggiato, perché alcune cose importanti che sono state fatte meritano che venga appoggiato. In particolare è stata operata una redistribuzione della rendita petrolifera, facendo arrivare un po' di queste immense risorse alla immensa maggioranza povera del paese. Questo è stato fatto attraverso tutta una serie di politiche sociali in campo sanitario innanzitutto, in campo educativo e in campo alimentare, il cui impatto positivo sulla popolazione, in particolare le politiche sulla salute, è riconosciuto perfino da settori dell'opposizione anti-chavista. Quindi questo è un primo elemento importante che mi ha portato a ritenere che fosse un processo da appoggiare. Un altro fattore importante è la riconquista almeno parziale della sovranità sulle proprie risorse, nel senso che il Venezuela con l'avvento del governo di Chavez ha cominciato a controllare un po' meglio lo sfruttamento delle proprie risorse naturali, cioè nello specifico sono state per esempio aumentate le royalties sul petrolio che pagano le multinazionali che ricevono delle concessioni per lo sfruttamento delle risorse energetiche, è stato introdotto un maggiore controllo su queste concessioni, nel senso che per avere una concessione adesso ci vuole un voto del Parlamento, è stato in pratica utilizzato questo immenso volume di risorse che attualmente vengono gestite più o meno a metà dal governo e a metà da parte di queste multinazionali, che sono state oltretutto anche diversificate, per cui prima erano soprattutto multinazionali anglo-americane, adesso invece hanno fatto entrare in ballo anche i brasiliani, i russi, i cinesi, sulla falsariga di quello che è lo schema anche della politica estera venezuelana, che è quella del multilateralismo, quindi del rafforzamento dei rapporti con altri paesi del Latino America, ma anche con gli altri paesi del sud del mondo. Quindi tutti questi sono elementi secondo me importanti che meritano che il processo vada appoggiato. Il fatto che comunque è un processo che ha introdotto anche una politica estera in qualche modo nuova di rifiuto dell'egemonia, dell'influenza e dei diktat del Grande Fratello del Nord all'interno di quell'area del mondo, che veniva considerata il giardino di casa, e il Venezuela in particolare veniva considerato fino agli anni 70-80 una pompa di benzina a sud del Rio Bravo. Il Venezuela ha introdotto una politica estera di autonomia, quindi ha cominciato a contrastare per esempio la presenza delle basi nordamericane in Sud America, ha per esempio rotto le relazioni diplomatiche con Israele dopo il bombardamento di Gaza di un paio di anni fa, ha sviluppato dei rapporti con una serie di paesi all'interno di una logica di stati che venivano ritenuti stati canaglia, e questo ci introduce anche a un aspetto più problematico del processo, perché appunto secondo questa logica di stato e di alleanza con i nemici del mio nemico, poi ci sono stati rapporti anche con stati come l'Iran piuttosto che con la Cina, che non possono essere considerati secondo me dei modelli sotto nessun profilo. Comunque insomma, anche sulla politica estera, al di là di questi limiti, sicuramente la politica estera di autonomia e di ricostituzione di sovranità e di rafforzamento dei rapporti con gli altri paesi della Latino America, soprattutto quelli gestiti anch'essi da governi progressisti, le politiche sociali di cui dicevo prima, la redistribuzione almeno parziale della ricchezza, della rendita petrolifera ai settori popolari, sono tutti secondo me motivi importanti per cui il processo sostanzialmente va difeso e va appoggiato. Va anche rifiutata la semplificazione che vuole che sia la dittatura, perché qui c'è un'informazione, non parlo di voi che siete qui ovviamente, ma dell'informazione mainstream che è pazzesca, cioè nel senso che si parla di dittatura in un paese dove si vota praticamente tutti gli anni, ma questi a volte votano anche più di una volta all'anno. Mo le prossime elezioni sono ad ottobre, sono le presidenziali, poi a dicembre saranno le elezioni di governatori, cioè un paese che vota in continuazione, un paese le cui elezioni vengono monitorate da organismi internazionali, dal centro Carter piuttosto che dall'Organizzazione degli Stati Americani, dove non sono mai stati dimostrati brogli significativi, dove esiste un sistema dei media che tutto sommato è abbastanza pluralista, diciamo, tutta una serie di televisioni del governo che dicono solo bene del governo, una serie di televisioni e di mezzi di comunicazione legati all'opposizione destra che dicono solo male del governo, paradossalmente una situazione più pluralista della nostra, che invece è sicuramente molto più omologata all'interno di una logica di pensiero unico. Quindi insomma tutto è fuorché una dittatura. E sicuramente però, e qui mi avvio anche alla conclusione di questo primo intervento, e questo è un po' il taglio che ho voluto dare al libro, non è neanche un'esperienza esente da limiti e da contraddizioni. Perché questo? Per una serie di ragioni che sarebbe troppo lungo elencare tutte, per cui adesso ne dico solo alcune, poi al limite se ci sono delle domande le approfondiamo, però andiamo sulle più importanti. Innanzitutto c'è uno scarto fra la retorica ufficiale, e questo forse è un po' tipico del lessico politico latinoamericano, che è molto ridondante, e la realtà effettiva, cioè nel senso, si parla di rivoluzione bolivariana quando in realtà è comunque un paese ancora retto da un'economia di mercato. dove comunque esiste ancora un settore privato dell'economia importante, sia a livello di terziario, di piccoli servizi, di commercio urbano, sia a livello di industria privata, e dove esistono ancora tutt'oggi livelli di sfruttamento pesanti. Si tratta di un paese dove comunque esiste un limite accentuato di forte personalizzazione politica del processo sulla figura di Chavez. Questo è legato alla tradizione politica del paese, dove esiste una tradizione carismatica, è legato un po' al meccanismo istituzionale, perché si tratta di una repubblica fortemente presidenziale, così come sono fortemente presidenziali tutte le i sistemi istituzionali di quell'area del mondo. Però sicuramente questo meccanismo della forte personalizzazione sulla figura di Charles, della sua indispensabilità, del fatto che lui è l'architrave del processo, il punto di equilibrio fra le varie componenti, le varie ali anche del blocco che lo appoggia, sicuramente per me alla lunga diventa un po' un limite, soprattutto per un'esperienza politica che soprattutto negli ultimi anni, man mano che si radicalizzava nel discorso politico, non solo dichiara di voler costruire il socialismo del secolo XXI, ma dichiara addirittura di voler superare la democrazia partecipativa nella dichiarazione di una forma superiore di democrazia partecipativa e protagonica. Allora, chiaro, a me va bene tutto, però è chiaro, la democrazia partecipativa e protagonica mal si sposa, mal si coniuga, secondo me, con un sistema che ancora è troppo fortemente centralizzato nella figura di Chavez. A questo aggiungiamo, vado solo sulle cose più importanti, il fatto che esista all'interno del processo un grosso problema di divisione fra blocchi sociali e blocchi politici che esprimono culture, interessi e posizioni politiche diverse. Non sono solo semplicemente la divisione fra un'ala di destra socialdemocratica nazional progressista e un'ala di sinistra più rivoluzionaria marxista, non è semplicemente questo. E anche la divisione fra un'ala, che in qualche modo è quella che loro riconducono a questo concetto di destra endogena, come la chiamano loro, che è anche un'area che in qualche modo non solo è portatrice di posizioni politiche più moderate all'interno del processo, ma è anche portatrice di interessi, perché comunque stiamo parlando di un paese che, come dicevo prima, è ricco, dove girano un sacco di soldi, dove sono soldi gestiti in buona parte dallo Stato, perché vengono dal petrolio, dalle risorse minerarie, dal gas, dall'oro, comunque da attività economiche controllate dallo Stato. Un paese dove c'è una grossissima tradizione di corruzione, un paese dove comunque Chavez, che ne dica qualcuno che vuole decretare in continuazione l'innocenza permanente del leader, per cui tutti i problemi che vanno male nel paese sono colpa della classe politica, ma non di Chavez. Chavez in qualche modo, secondo me, qualche responsabilità ce l'ha, perché comunque in qualche modo lui ha deciso, secondo me in buona fede alla fine, perché lui credo, io penso che lui creda nel fatto di voler costruire un sistema diverso in nome del futuro dei bambini e delle bambine venezuelane, spesso citate nei suoi discorsi. Però lui è anche un militare e quindi si è trovato è uno che ragiona molto in termini tattici e di rapporti di forza. Lui si è trovato a fare tutta sta roba che hanno fatto in poco tempo, molto in fretta. Cioè, questi sono arrivati, tanto per intenderci, sì, hanno preso il potere, tra virgolette, hanno vinto il governo, però per esempio quando hanno lanciato le politiche sulla salute non avevano i medici, perché i medici venezuelani ad andare a fare i medici di famiglia nei consultori familiari nel quartiere sperduto sulle colline della periferia di Caracas non ci volevano andare, quindi hanno dovuto far arrivare 20.000 medici cubani, insomma. Quindi hanno dovuto fare tutto molto in fretta. Il problema di creare, di avere una classe amministrativa, tecnica, scientifica, burocratica in grado di gestire una macchina statale, il problema di gestire anche una macchina statale istituzionale, partitica ed elettorale che ti consente anche di mantenerti al potere, quindi di vincere le elezioni tutti gli anni, perché praticamente lì, come dicevo prima, votano tutti gli anni, più di una volta all'anno. Questo lo ha portato, secondo me, in nome di un concetto suo di realpolitik e di gestione tattica del rapporto di forza, a mediare molto con quella classe politica, oltretutto composta in buona parte da militari, perché qui subentra un altro ragionamento sul fatto che essendo un militare c'è un po' sta menata, per cui i militari si fida un po' più dei militari che di altri. Per cui questa divisione fra l'ala destra e l'ala sinistra all'interno del blocco chavista è anche la divisione fra l'ala destra, che in realtà è quella appunto che si è fatti i soldi. Cioè, all'interno di questo processo c'era un giornalista venezuelano argentino che parlava di un centinaio di esponenti anche importanti del chavismo che all'interno del processo si sono fatti milioni. E quindi questo è un problema che ci rimanda a quell'aspetto anche più problematico del processo, alle sue contraddizioni, ai suoi conflitti, perché un leitmotiv che poi, se vi leggete il libro, lo ritrovate. In continuazione tu trovi gente che ti riconosce la leadership di Chavez. Nessuno quasi parla male di Chavez, se non quadri politici di un certo livello che quando raggiungono una certa confidenza con te magari ti dicono anche delle cose, però c'è comunque questo riferimento di carattere empatico, affettivo, che va oltre la ragione, soprattutto da parte del settore popolare, poi, del chavismo, rispetto al leader. E poi un atteggiamento di disistima, di disincanto, di disprezzo nei confronti della sua classe politica. Questo chiaramente è un altro dei problemi dei nomi, che si lega anche alla questione del ruolo dei militari, che sono tutti i nodi intrecciati. Molti militari, un po' per quella che è la storia di Chavez, un po' per questo problema che fai tutto in fretta, quindi devi creare una classe politica, una classe di tecnica, molti militari sono attualmente responsabili di industrie di Stato, sono ministri, sono governatori di Stati, sono sindaci di città importanti, e si portano dietro tutti i limiti, le strutture, le tare del mondo militare. Quindi l'efficienza, la parola del segreto, la corruzione, e quindi questo è un altro dei problemi. Io in questo momento, visto che ho un affetto sincero per quella gente, sono un po' preoccupato, e qui arriviamo un po' alla cosa, sono un po' preoccupato per quello che è l'andazzo degli ultimi mesi. E, questo discorso di Chavez in effetti lì è un po' quello che tiene insieme tutta la barca. A me gente come noi, per esempio, mi ha detto che loro, per esempio, per interloquire col potere, loro più scendono nella gerarchia più hanno problemi, cioè non so se è un paradosso, cioè paradossalmente hanno meno problemi a dialogare con Chavez e con il suo circuito più ristretto che non con la burocrazia a scendere. Ora il Chavez, che pur con tutti i suoi limiti, le sue storture e gli errori che sicuramente ha fatto, comunque in qualche modo per la figura che ha è il punto di garanzia, il punto di equilibrio fra queste varie anime del chavismo, questo punto di equilibrio potrebbe mancare nel momento in cui viene a mancare lui. Perché? Perché sapete bene che a giugno gli hanno diagnosticato un tumore, tra l'altro una diagnosi piuttosto tardiva, è stato operato a giugno una prima volta a Cuba, ha fatto, non si capisce bene se 4, 5, 6 cicli di chemioterapia, dopodiché purtroppo alcune settimane fa gli hanno trovato di nuovo una lesione di 2 cm, che è stato rioperato a Cuba, ieri è ritornato dopo 21 giorni da Cuba. Insomma, la situazione è un po' appesa a un filo, a giudicare dal discorso che ha fatto quando è tornato ieri in aeroporto a Caracas, che io ho ascoltato, che aveva veramente un'intonazione mistico-religiosa fortissima, perché poi c'è questa componente lì che mescolano tutto, no? Lui si dichiara cristiano al mondo della teologia della liberazione, dice che Cristo è stato il primo socialista, Giuda Iscariota è il primo capitalista perché si è preso i 30 denari, insomma c'è tutto questo quadro ideologico molto complesso e molto, molto variopinto, diciamo. Questa questione delle condizioni di salute di Chavez potrebbe creare un vuoto e a quel punto una situazione che rischia di diventare incontrollabile, cioè nella serie cosa succede se Chavez avesse venuto o meno? Paradossalmente questo dibattito sulla necessità di una leadership più collettiva, più orizzontale, lì non è mai esistito molto. In effetti quando io sono andato nel 2005, 2007, 2008, ponevo la questione, mi sembrava di essere il classico europeo un po' 68, un po' 77, sai, che abbiamo questa idea un po' libertaria anche della politica, per cui sai, questa leadership troppo personalizzata. Là invece sembra che sto dibattito proprio non mi frega niente. In realtà negli ultimi tempi, proprio sull'onda della malattia di Chavez, questo dibattito stava nascendo, cioè stava crescendo, non che non ci fossero persone anche lì che l'avevano posto, però senza essere cagate più di tanto. Negli ultimi mesi invece la questione è ormai sul tappeto. Perché? Perché tutti quanti sanno, anche se non lo dicono, che lui potrebbe anche uscire dalla scena per ragioni personali di salute. E quindi in questo momento non c'è ancora una situazione delineata per cui c'è una leadership collettiva pronta, più orizzontale, più trasversale, in grado di prendere le redini del processo e di svilupparlo e portarlo in avanti in maniera progressiva, radicalizzandolo, quindi creando, rafforzando questi istituti di democrazia partecipativa e protagonica che loro hanno creato in questi anni. Io mi auguro che la svolta sia questa, mi auguro che paradossalmente il venir meno di Chavez possa rappresentare un'occasione al processo per crescere, quindi per diventare appunto più orizzontale, più inclusivo, più collettivo, e quindi per saldarsi maggiormente, per saldare maggiormente quello che è il livello di vertice istituzionale con quello che è il livello di movimenti di base. In realtà però, purtroppo, qui vado a chiudere, il film potrebbe anche continuare in modo diverso, cioè potrebbe anche continuare nel senso che, venendo meno Chavez, in una situazione comunque di grande effervescenza politica e sociale, dove comunque là esistono tutta una serie di movimenti importanti che col chavismo si sono sviluppati, movimenti che, tanto per intenderci, occupano terre, occupano case, occupano di tutto di più, portano avanti lotte nei posti di lavoro, movimenti di studenti, insomma tutta questa realtà, nel momento in cui viene Chavez, la paura mia è che possa arrivare a un confronto con la destra del processo, e che sia addirittura la destra del processo, la destra bolivariana, paradossalmente, a incaricarsi della repressione di questa sinistra bolivariana, di quest'area di movimento. Ovviamente col beneplacito tacito della destra vera e propria, che sicuramente su una situazione del genere non avrebbe problemi, anzi ci andrebbero a nozze, in una situazione dove loro oggi ancora sono in un angolo, perché comunque ci saranno le presidenziali ad ottobre, ma tutti i candidati che propongono loro, adesso ne hanno scelto uno che si chiama Caprile Saladonsky, comunque non vanno oltre il 25-28% in tutti i sondaggi, quindi comunque perderebbero le elezioni. È chiaro che nemmeno di Chavez li mette in moto i movimenti, li mette in moto i giochi, con questo rischio che io vi ho testé descritto, e che è una delle possibilità che io non mi ha. Ci sono purtroppo alcuni piccoli segnali, per esempio ci sono stati 16 arresti ultimamente in una città importante, di uno stato importante del Venezuela, dove fra l'altro, contrariamente a quello che accade in altre parti del paese, era rimasto un problema pesante di abusi polizieschi, di sequestri, di torture, di desaparizione, insomma, situazioni anche pesanti. Stiamo parlando, tenete conto, di un paese dove dall'inizio del processo ad oggi, quindi con Chavez, circa 300 attivisti contadini sono stati assassinati, soprattutto negli stati di frontiera del paese, quelli verso la Colombia. Stiamo parlando di un paese dove alcune settimane fa due giovani di un collettivo che si chiama La Piedirita, che è un collettivo dell'estrema sinistra chavista, sì, quasi anti-chavista, un collettivo molto radicale, che era finito sui giornali perché aveva fatto praticamente delle foto, erano comparse delle foto su alcuni giornali di destra dove si vedevano alcuni bambini di 3-4 anni con delle armi in mano lunghe e corte, e dietro un murales di questo collettivo, insomma. Stiamo parlando di un quartiere dove io, quando andai nel 2005, queste componenti dell'estrema sinistra bolivariana avevano organizzato uno sciopero armato perché avevano ricevuto delle perquisizioni dalla Guardia Nazionale per un attentato che era stato fatto alla Confindustria Nazionale. Insomma, questi qua avevano organizzato un paro armato, come lo chiamavano loro, nel 2008, cioè praticamente avevano bloccato tutte le entrate in questo quartiere con armi lunghe, cioè insomma è un paese di questo genere, è un paese dove se tu organizzi in uno di questi quartieri, questi organismi, queste realtà di base, organizzano il torneo di salsa, lì c'è il servizio d'ordine, no? Perché lì fanno questi tornei di salsa che suonano tutta la notte, ma il servizio d'ordine, vista la realtà di questi quartieri, è un servizio d'ordine che non ha le mazze, cioè ha altri strumenti di autodifesa. Stiamo parlando di un paese dove questo sistema degli ammazzamenti, che è stato soprattutto nelle realtà contadine in questi anni del chavismo, ultimamente si è rappresentato anche in situazioni operaie dove i leader sindacali, i leader operai sono ammazzati, insomma, in un paese comunque dove c'è una dinamica dello scontro che è ancora molto violenta, oltre che, sarebbe da dire, un paese comunque dove i livelli di violenza in sé sono elevati, per tutta una serie di ragioni che io non conosco neanche bene, ma mi limito solo a dare le cifre da paura degli ammazzamenti per armi da fuoco, che sono circa 13.000 morti l'anno, quando noi in Italia ne abbiamo, con il doppio della popolazione, 6-700, insomma, quindi è questa la situazione. Per questo capirete bene la mia preoccupazione per gli scenari che si possono aprire in questa situazione delicatissima che ci porterà fino alle presidenziali che saranno il 7 ottobre, e molto condizionata sicuramente da quella che sarà l'evoluzione della vicenda della salute di Chavez.